vogliamo iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
87.9, questa è Radio Onda Rossa, iniziamo con la rassegna stampa dei giornali di oggi, lo facciamo dando uno sguardo alla prima pagina del Corriere della Sera che titola NATO e USA doppio allarme, Stoltenberg aumentate le spese militari, i repubblicani pericoli per la sicurezza, vertice al congresso, è tensione tra Vaticano e Israele che replica Parolin, frasi deplorevoli. Questo insomma un titolo del Corriere della Sera che riassume varie vicende, in particolare la reazione della NATO e del suo commissario alle dichiarazioni di Donald Trump rispetto all'impegno degli Stati Uniti nei vari scenari bellici. Avrete sentito nei giorni scorsi che il candidato presidente negli Stati Uniti aveva detto che gli Stati Uniti non avrebbero pagato per tutti il prezzo delle offensive militari e che chi era dentro la NATO doveva pagare le spese militari, e quindi gli ha risposto oggi il presidente della NATO, sì, è Donald Trump la persona che prova a mettere un argine alla deriva guerra fondaia dei paesi occidentali. Direi che non siamo per niente messi bene, ma infatti è così soltanto per quello che riguarda la ripartizione delle spese. Poi viene anche citata la risposta dell'ambasciata israeliana presso la Santa Sede a Parolin, una risposta purtroppo agghiacciante in cui di nuovo i più minimi sforzi di mantenere un'attenzione almeno sulle questioni umanitarie per quello che riguarda la striscia di Gaza, in particolare in queste ore Rafa, vengono immediatamente equiparate all'antisemitismo. E comunque è tutta una lunga nota, questa è l'ambasciatore israeliano presso la Santa Sede, in cui si dice che la colpa di quello che sta succedendo in queste ore è tutta di Hamas, Hamas che si fa scuolare i civili, non bisogna distinguere tra civili palestinesi e terroristi, perché in fondo anche i civili palestinesi hanno partecipato all'assalto del 7 ottobre. Insomma, una nota veramente veramente agghiacciante, ovviamente che sul Corriere della Sera trova spazio come virgolettato senza alcun contraddittorio. Poi ci sono le vicende di politica interna, perché Pane Bianco si torna a occupare della riforma costituzionale, in particolare della riforma che riguarda il premierato, ci dice che c'è un rischio pasticcio e che è un premierato pieno di dubbi, un lungo editoriale sulla spalla sinistra del Corriere della Sera. Roberto Grassi ci racconta del confronto tra Meloni e Schlein, che sarebbero sole sul ring, avrebbero fatto fuori i secondi dal dibattito pubblico in Italia, dove penso che per secondi si intenda soprattutto Salvini e Conte, sarebbero le due leader dei rispettivi schieramenti oggi a essere in prima fila nella rappresentare opposizione e governo. C'è una vicenda che trova spazio più o meno oggi a tutti i giornali, che riguarda la famiglia Agnelli, perseguita i figli, durissimo scontro in casa Agnelli tra i legali di Elkan e Margherita. È una vicenda che trova spazio soprattutto sui giornali di destra, che a questo dedicano grande spazio, ma che riporta anche il Corriere della Sera in prima pagina, insieme alla sentenza per Rigopiano, 8 condannati, anche l'ex prefetto, la strage, 22 assoluzioni. Questo è l'esito giudiziario dell'appello. E c'è l'ennesimo femminicidio, è la notizia che occupa la parte centrale della prima pagina del Corriere, con due foto, il litigio, gli spari delle due vittime, a René il colpo di grazia, la confessione del finanziere che ha ucciso sorella e madre della ex. Siamo a Latina, l'ennesima tappa di un stillicidio quotidiano, ancora un uomo che ammazza delle donne, le ammazza a sangue freddo. Vedremo che anche su questo i giornali purtroppo mantengono una narrazione tra la vittimizzazione e l'assoluzione almeno implicita di chi fa di questo. Comunque il Corriere della Sera decide di parlarne con le due foto delle due vittime in prima pagina.
E allora passiamo alla Repubblica, la Repubblica che titola alto sulla politica interna mentre dedica la fotonotizia agli esteri. Il titolo alto è la minaccia di Salvini, scontro tra Lega e Fratelli d'Italia sullo stop al terzo mandato. Poi c'è il virgolettato, se Meloni non cede, premieriato in bilico e Zaia si candida. E sulla strage di Cutro, accusati gli ufficiali della finanza per mancato soccorso, e su queste questioni sono dedicate da pagina 2 a pagina 4. La fotonotizia, come preannunciato, è dedicata a Gaza e scintille, in particolare appunto sì, fra lo scontro fra il Vaticano e Israele, e il virgolettato parole deplorevole su Gaza. E il cardinale Pietro Parolin non commenta l'attacco dell'ambasciata di Israele presso la Santa Sede. Parolin aveva definito quella in atto una, virgolettato, carneficina. La replica: bisogna considerare le responsabilità di Hamas, Israele lascia il tavolo egiziano, i palestinesi cercano un nuovo leader. E questa è la parte centrale di questa prima pagina della Repubblica. E sulla sinistra c'è il commento di Carlo Galli, le riforme e la grande politica, mentre sulla spalla destra c'è un occhio agli esteri, questa volta però a in particolare Ucraina-Russia. Gli USA temono l'arma segreta del Cremlino, parla la premier lituana, la NATO fermi Putin. Sotto ancora, blitz ucraino con i droni marini affonda una nave russa. Poi siamo a pagina 11, questo è un articolo di pagina 11 di Gianluca De Feu. Poi quello che diceva qui il compagno, che riportava anche sul Corriere, Elkan da 20 anni nostra madre ci perseguita, e a pagina 17. E infine c'è l'intervento di Riccardo Segni, che poi prosegue a pagina 6 e 7, il pericolo dei luoghi comuni. Io mi sposterei sulla Stampa, dall'altra parte, perfetto, la Stampa che dedica il titolo principale alla politica interna e alla mozione Meloni-Schlein. La Lega su, a proposito di questa mozione, ribadisce così, no, agli inciuci. C'è l'analisi di Marcello Sorgi, Carroccio all'angolo sul terzo mandato. Poi un altro articolo, caro Follini, la politica torna dopo i barbari. E infine, insomma, per concludere, la parte alta della Stampa, Rai, Sergio in caduta, Rossi prende tutto, la successione in Rai, il Gali e D'Argendamico, e le accuse di censura non giustificano la brutta pagina di queste ore. Le fotonotizie sono due, le fotonotizie. Gianbruno, due punti, io e Giorgia, e poi alla festa del libro di Benini, la magia del mio sole. E questo è, però insomma, invece sulla parte sinistra, sulla spalla sinistra, si riporta ancora lo scontro fra Israele e il Vaticano, viene riportato così: Israele contro Parolin, frasi deplorevoli. Il Vaticano, la difesa non sia una carneficina. La Stampa decide di dedicare le prime tre pagine agli esteri. Ancora sotto, virgolettato, il consenso del Papa dietro il cardinale, il Vaticano alza il pressing su Israele perché l'ora è grave per il Medio Oriente e per il mondo intero. Le affermazioni del cardinale, che ha parlato di una risposta sproporzionata rispetto all'attacco di Hamas, segnano un cambio di passo della diplomazia d'Oltretevere nei confronti della guerra a Gaza. Ancora, sempre su questo tema, quella ferita mai sanata tra la Chiesa e gli ebrei, e poi ci si sposta sulla spalla destra, che si cambia, no, si cambiano temi, mi sembra che sono temi più dedicati invece alla sanità, pensioni a 72 anni e scudo penale per arginare la fuga dei medici. Il governo va dritto per la sua strada e ignora l'allarme della Corte dei Conti. L'emendamento al decreto mille proroghe sullo scudo era seriale, era reale, è stato approvato durante la maratona notturna della commissione, nelle commissioni congiunte bilancio e affari costituzionali alla Camera. Ancora sotto, se i Novax attaccano Crosetto sui vaccini, e in conclusione casa, mutui alle stelle e crollano le vendite. Io su questo direi che avrei finito di leggere la prima pagina della Stampa, lascerei la parola a te.
Sì, passerei al Manifesto, che titola come sempre fa con una fotonotizia, in realtà un collage oggi di soldati israeliani in questo caso, che rubano dentro negozi e dentro case di palestinesi a Gaza, col titolo "Le vite degli altri, soldi rubati, case saccheggiate, video su TikTok con il bottino, Gaza e Cisgiordania, soldati di Tel Aviv depredano le case dei palestinesi, Israele non si ferma, escalation a confine con il Libano, scontro anche con il Vaticano, ma quali vittime sproporzionate, sono tutti complici di Hamas". Questo è il titolo del Manifesto, che secondo noi ha il merito intanto di continuare a parlare di quello che effettivamente sta succedendo a Gaza, cosa che negli altri quotidiani, come abbiamo visto, praticamente scompare. Tra l'altro, di parlare anche di quanto è successo ieri a Libano, che è cosa non irrilevante, e soprattutto rispetto alla querelle Vaticano ambasciata di Israele presso la Santa Sede, riporta il virgolettato delle dichiarazioni allucinanti fatte dall'organo istituzionale del governo israeliano, in cui si paragonano, comunque si parla abbastanza esplicitamente del fatto che nessun civile a Gaza è innocente, giustificando il genocidio in atto, cosa che negli altri quotidiani, come abbiamo visto, scompare dietro una frase di circostanza, dicendo semplicemente che l'ambasciatore israeliano avrebbe dichiarato che era deplorevole l'affermazione fatta dal Vaticano. Quindi insomma, il Manifesto, come spesso ci succede in questi giorni, c'è un'attenzione a raccontare i fatti anche col linguaggio giusto, che va sottolineata. Tra l'altro, si impegna oggi il Manifesto anche a raccontare che i furti e le vessazioni a danni dei palestinesi non sono esclusivamente confinate dentro la striscia di Gaza, ma riguardano anche la Cisgiordania. C'è un lungo pezzo di Chiara Cruciati in via da Ramallah che ci dice: i soldati arrivano e ci rubano tutto, e racconta appunto di questo tipo di prodizie dei soldati dell'IDF. C'è poi il resoconto della tensione che sale al confine meridionale del Libano, Hezbollah, Israele, razzi e bombe, 5 uccisi, a raccontarcela è Michele Giorgio. E c'è ancora un pezzo di Alberto Negri che continua a seguire la vicenda Eni Gas a largo di Gaza. Sapete che l'Agenzia Petrolifera Italiana, Energetica Italiana, ha ottenuto la concessione di una quota dei giacimenti di gas trovati a largo di Gaza, che questo ovviamente ha creato grandi polemiche, visto se non altro il cinismo di sfruttare una condizione di questo tipo, un genocidio in corso, per fare affari, lasciando perdere tutto quello che riguarda poi il fare affari sui combustibili fossili. Alberto Negri ci racconta che oggi il ministro Tajani si è arrampicato sugli specchi per continuare a cercare di giustificare l'ingiustificabile. Ci andremo sicuramente a leggere meglio di cosa si tratta in sede di approfondimenti nelle letture regionali di oggi. Chiude la prima pagina del Manifesto un occhiello nella parte bassa sulla vicenda Salis. Sul caso Salis il governo balbetta mentre le opposizioni si uniscono, centinaia in corteo a Roma, e un report, diciamo un aggiornamento rispetto a una delle crisi aziendali che coinvolge questo paese. In questo caso parliamo di TIM, in 16.000 a rischio, contratto di espansione, il governo torna indietro. Quello che sta succedendo nelle telecomunicazioni, in TIM in particolare, in questi mesi, da quando è in carica il nuovo governo, è una cosa di cui si parla troppo poco, ma invece ci sono grandissimi smottamenti in corso. Proveremo a vedere se ne riusciamo a parlare noi oggi durante la rassegna stampa. Direi che pure per quello che riguarda il Manifesto, per la prima pagina, è tutto.
E allora passiamo al Fatto Quotidiano, che si presenta con una fotonotizia con decine di volti di Salvini all'interno di un corpo di un cellerino. Questo perché? Perché titola così: Salvini vuole vietare i cortei contro Israele, norme anti-Gali, più poteri al Viminale per proibire le piazze pro-Palestina, il virgolettato sono antisemite e alla RAI un DASPO contro gli artisti impegnati. E così decide di aprire il Fatto Quotidiano e dedica anche le prime tre pagine a questa questione. E quindi è stata una proposta di legge del capogruppo leghista Romeo. E, che dire ancora, pagina 3 e 4, Bibi diserta i negoziati al Cairo e fa infuriare le famiglie degli ostaggi, l'ambasciata contro la Santa Sede. Questa è la parte centrale del Fatto Quotidiano. La parte alta, no ai parenti dei boss in lista e ci occuperemo dell'Utri, è un'intervista alla presidente di Fratelli d'Italia dell'antimafia. Ok, spostiamoci sulla spalla sinistra. Mancano giudici, arresti impossibili con il DDL Nordio. Sotto virgolettato un articolo di Cannavoide a pagina 4 e 5. Noi occidentali stiamo perdendo la guerra grande. E ancora sotto insomma la questione che dicevamo anche prima. Per John Elkann un'incoronazione piena di buchi, virgolettato buchi. E infine gli ultimi tre riquadri. Sui contratti, più precariato e meno rinnovi per legge, si parla appunto del DL mille proroghe. Sotto c'è il gossip Gianbruno addio triangoli, virgolettato Giorgia la più importante per gli appassionati e le appassionate di questa storia. E infine l'ultimo riquadro, che è in basso nella parte centrale, la Russa Junior e i periti, nei capelli di lei droga dello stupro. Io su questo mi fermerei. Che cos'altro avevo? No, non avevo nient'altro in realtà. Tu c'hai qualcosa?
Possiamo dare uno sguardo al volo al Sole 24 Ore. Il giornale Confindustria ci dice: tutte le proroghe per tassi, mutui, scuole, con la rottamazione caccia a 5,4 miliardi. Come al solito il giornale Sole 24 Ore privilegia le notizie taglio economico, in questo caso un commento al decreto, insomma al cosiddetto mille proroghe, che accorpa tutta una serie di questioni. C'è anche qua ovviamente sempre approfondendo le iniziative di natura economica prese dal governo o annunciate dal governo in queste ore, quello che riguarda la sanità, medici, subito lo scudo penale, la riforma partirà dal 2025, i camici bianchi in affitto costano 1,7 miliardi ogni quinquennio, la mappa dei gettonisti, che è un'altra faccia della crisi del sistema sanitario nazionale e del suo rifinanziamento, abbiamo ospedali strutturalmente sotto organico e poi siamo costretti a ricorrere a gettonisti e quindi a pagare prestazioni singole a prezzi altissimi piuttosto che assumere e rendere stabili i servizi disponibili nella sanità pubblica. Oggi il Sole 24 Ore, dal suo punto di vista, c'è cioè chi deve comunque trainare il tema degli investimenti, ne fa se non altro un quadro dando qualche numero su qual è la situazione. Infine, sempre sul Sole 24 Ore c'è una notizia in taglio alto che è un po' una sintesi di quello che sta avvenendo secondo il giornale in Palestina: nuovo stop per Israele alle trattative in Egitto, Macron basta morti, coro mondiale contro Netanyahu. Noi aggiungiamo che questo coro mondiale, compreso le dichiarazioni del Vaticano di cui abbiamo sentito parlare da tutti i quotidiani, in realtà non va molto più là di una professione di fede, nel senso che poi non ci sembra siano all'ordine del giorno iniziative vere, anche semplicemente, non dico di dissuasione, rispetto a quanto sta facendo Israele in Palestina e a Gaza in particolare, ma neanche semplicemente di congelamento dei rapporti. Forse l'Olanda è l'unico paese che ha annunciato che potrebbe non consegnare una derrata di armi, tutti gli altri paesi che in questi giorni stanno lasciando dichiarazioni, compreso il nostro, invece sono attivamente impegnati a rifornire sul campo di strumentazione e tecnologie l'esercito israeliano per consentirgli di compiere il massacro che sta compiendo. Guardiamo al volo anche il Messaggero che ci dice: Striscia di Gaza, tensione tra Israele e Vaticano, e ci riporta anche invece la notizia di cui eravamo partiti, quella che aveva aperto la prima pagina del Corriere della Sera, cioè minaccia russa alla sicurezza degli Stati Uniti, la Casa Bianca convoca il Congresso, timori per un'atomica contro i satelliti, insomma sullo sfondo le dichiarazioni di Trump, tutta una serie di vicende geopolitiche entrano nel pieno nella campagna elettorale per le presidenziali negli Stati Uniti, una lunga campagna elettorale di fatto già iniziata. Poi nel titolo principale del Messaggero invece è ancora su mille proroghe statali, stretta sul lavoro agile, mille proroghe, non vorrà prolungato il diritto allo smart working per i dipendenti fragili, per tutto 2024 scudo erariale agli amministratori pubblici, medici in pensione a 72 anni. Ancora sul Messaggero, Agnelli, l'accusa dei PM, l'eredità all'estero, un piano preordinato alla procura, il patrimonio sottratto al fisco e trasferito in società create in Liechtenstein, e chi lo sa pronunciare questo?
Liechtenstein.
Liechtenstein. E direi che anche per quello che riguarda il Messaggero è tutto, vi risparmio il lungo editoriale di Paolo Pombeni sulla sintonia e la maturità trovata tra l'opposizione e il governo nel votare congiuntamente risoluzioni sul Medio Oriente, perché non ce ne frega assolutamente nulla.
Allora, leggiamo velocemente ultime due cose dall'Unità: processo farsa illegale a Casarini, Ostellari ha mentito alla Camera, Nordio ora lo mandi via. E sulla spalla destra invece Israele contro i civili di Gaza, virgolettato, sono responsabili anche loro. E poi invece ci spostiamo al Dubbio, e con questo direi che concludiamo, perché il Dubbio parla di carcere, che insomma dalle prime pagine di oggi, se non sbaglio, non le abbiamo trovate da nessuna parte. Carcere è una strage senza fini, i suicidi in cella salgono a 20. Sono le 8:37, io mi prenderei un minuto di pausa e torniamo in voce ed entriamo nel merito dei giornali di oggi.
Rassegna stampa dei giornali.
Benissimo. Vabbè, sì, con i tempi dei nostri radiofonici, eccoli.
diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Stiamo dando uno sguardo ai giornali di oggi. Dopo aver visto le prime pagine, come spesso facciamo in questi mesi, parliamo di Palestina. Parliamo di Palestina leggendo un lungo pezzo di Michele Giorgio sul manifesto di oggi, che parte in prima e ci racconta un pochino di quello che sta continuando a succedere sul campo a Gaza, ma anche al confine meridionale del Libano. Ci dice Michele Giorgio che quella tra Hezbollah e Israele sarebbe un'escalation controllata, questo è il virgolettato che riporta in apertura del suo articolo. Era questo il giudizio ieri si dava degli ultimi violenti scontri tra Israele e Hezbollah, che la nuova fiammata al confine tra Libano e Stato ebraico resti sotto controllo, però non è affatto sicuro. Il movimento sciita ha confermato con i fatti quanto aveva detto due giorni fa il suo leader Hassan Nasrallah. Scusate, è tempo di riprendere il proseguo dell'articolo. Le armi non verranno abbassate sino a quando Israele non cesserà la sua offensiva contro Gaza. Una raffica di razzi ieri mattina si è abbattuta sulle aree di Netua e Manara e una importante base militare a Safad in Alta Galilea, uccidendo una soldata di 20 anni, feriti altri 7 israeliani. Dopo l'attacco, l'aviazione israeliana ha martellato il Libano del Sud, uccidendo una donna e i suoi figli, uno dei quali un bimbo di un anno e un ufficiale di Hezbollah. Mentre a nord si intravedeva l'inizio di una nuova guerra, Benjamin Netanyahu ha confermato di voler continuare l'offensiva a Gaza. Il premier ha posto il veto alla partecipazione dei capi dell'intelligence israeliana al terzo round di colloqui al Cairo, con USA, Egitto e Qatar. Colloqui sulla tregua, sostenendo che non ha senso esserci finché Hamas non rinuncerà alle sue principali richieste, come il rilascio di un gran numero di prigionieri politici palestinesi in cambio della liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza. Sempre ieri il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen, riemergendo da settimane di silenzio, si è rivolto ad Hamas esortandolo a raggiungere un compromesso con Israele per evitare l'attacco militare israeliano nella città di Rafah, lo sfollamento di centinaia di migliaia di civili, un appello che, dicono fonti a Gaza, il movimento islamico avrebbe letto come un invito alla resa. I raid aerei di Israele sul Libano del Sud sono stati tra i più violenti negli ultimi mesi, hanno preso di mira le periferie di diverse città. Questo insomma poi è il resoconto più dettagliato di quanto è successo nel sud del Libano. Diciamo che Michele Giorgio, con questo pezzo che insomma continua a pagina 8 e 9 del manifesto, ripercorre appunto le principali notizie di ieri. C'è anche un approfondimento specifico su quanto sta avvenendo a Kayunis, sempre sul manifesto: evacuazione in corso di sfollati e malati, assedio e cecchini, l'agonia del Nasser Hospital. C'è il virgolettato del dottor Khaled Asler che ci dice: hanno chiamato dicendo che dovevamo evacuare gli sfollati, quando le persone hanno iniziato a uscire i cecchini hanno aperto il fuoco. A Chiara Crociati, che firma questo racconto, un'altra delle pagine a cui purtroppo si rischia addirittura di abituarsi, di violenze inaudite dell'IDF, dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza.
Sì, di Libano se ne parla anche sulla stampa, a pagina 2, la parte bassa è titolata così: escalation al confine con il Libano, Bibi due punti possente operazione a Rafah. Se ci spostiamo sul Fatto Quotidiano invece se ne parla a pagina 4: Israele diserta i negoziati e apre il fronte al Libano. Comincia così questo articolo: lo sprone un accordo a breve con Hamas per gli ostaggi e il cessate il fuoco, un monito a non attaccare Rafah dove sono sfollati 1,5 milioni di Gazawi e un altro a non fare retromarcia sulle promesse fatte di far entrare una nave americana carica di farina destinata a Gaza. Nessuna delle raccomandazioni che il presidente USA, secondo i media USA, ha rivolto al premier israeliano Netanyahu al telefono appena domenica sembrerebbe essere stata seguita dall'alleato. L'articolo prosegue, siamo a pagina 4 del Fatto Quotidiano. Se saliamo su e ripartiamo invece da pagina 2 del Fatto, si parla dell'ultima proposta della Lega di vietare le manifestazioni contro Israele. Pagina 2: il 14 novembre scorso il leader della Lega Matteo Salvini ha organizzato una manifestazione pro-Israele a Milano in cui ha definito fascisti coloro che scendono in piazza contro Tel Aviv dopo gli eventi del 7 ottobre. Per questo, con la scusa di combattere gli atti di antisemitismo, ora il carroccio vorrebbe proibire le manifestazioni in cui vengono criticate le istituzioni di Israele. A chiederlo è una proposta di legge presentata dalla Lega in Senato il 30 gennaio e depositata mercoledì, proprio il giorno in cui a Napoli alcuni manifestanti venivano manganellati sotto la sede RAI. La proposta di legge è firmata dal capogruppo della Lega e Massimiliano Romeo e dai senatori Pirovano e Giorgia Maria Bergesio e ha un titolo generico, virgolettato: disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo nonché per il contrasto agli atti antisemiti. Un testo snello di 3 articoli in cui l'obiettivo sembra solo essere quello di adottare la definizione di antisemitismo formulata dall'ambasciata plenaria dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto nel 2016. Per antisemitismo, si legge nel testo, si intende, ancora virgolettato, una determinata percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni di natura verbale o fisica sono dirette verso le persone ebree e non ebrei, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici. E poi appunto l'articolo prosegue. E sempre a pagina 2 c'è sotto un altro articolo, questo di Gianluca Roselli, quello prima era di Giacomo Salvini. Questo articolo di Gianluca Roselli, RAI, il TG1, benedice Rossi, ora si teme il 5-2 in CDA. E a pagina, se si prosegue avanti ancora a pagina 3, e così poi concluderei la lettura di questa parte, e a pagina 3 ora Tel Aviv attacca perfino il Vaticano, virgolettato, parole deplorevoli. A chiedere a Israele di fermarsi, di non perseguire una reazione sproporzionata, virgolettato, sono ormai tutte le cancellerie del mondo. Eppure Tel Aviv scatta quando ad avanzare lo stesso invito è il Vaticano. E così ieri l'ambasciatore israeliano presso la Santa Sede ha definito la richiesta del segretario di Stato Pietro Parolin, che aveva parlato di risposta sproporzionata da parte di Israele, chiedendo di fermare la carneficina. Una dichiarazione deplorevole. Giudicare la legittimità di una guerra senza tenere conto di tutte le circostanze e i dati rilevanti porta inevitabilmente a conclusioni errate, ha scritto in una nota l'ambasciata. Non proseguo a leggere questo articolo, ma vi riporto che questo scontro fra Israele e Vaticano oggi era un po' su tutte le prime pagine. Sulla Stampa lo si trova a pagina 2, scontro Israele-Vaticano, l'ambasciatore di Gerusalemme attacca Parolin, e sotto c'è un altro articolo a pagina 3, sempre della Stampa: dietro le frasi del cardinale c'è il consenso di Francesco, la mossa del segretario di Stato segna un cambio di passo del pontefice, virgolettato, Bergoglio è determinato nel voler fermare il massacro dei palestinesi. Io su Bergoglio determinato che a fermare il massacro dei palestinesi ti passerei la parola.
Sì, perché ci sono forse un paio di cose da aggiungere. La prima la fa correttamente Luca Cocci a pagina 8 del manifesto, come già abbiamo visto anche leggendo la prima pagina del quotidiano. In realtà tutti i giornali oggi riportano una versione piuttosto edulcorata della risposta dell'ambasciata israeliana presso la Santa Sede alle dichiarazioni di Parolin. Fanno una versione edulcorata perché parlano esclusivamente del passaggio in cui l'ambasciatore chiede di contestualizzare anche l'offensiva in corso a Gaza in un quadro più ampio. Quello che non viene riportato, e che invece il manifesto riporta, è che questa presa di parola dice letteralmente che i civili palestinesi sarebbero da considerare tutti come complici di Hamas e quindi evidentemente anche come bersagli legittimi dei bombardamenti e dei raid militari, cose che già vediamo effettuali sul campo, ma leggerle nere su bianco, devo dire, continua a fare una certa impressione. Dopodiché si fa un gran parlare di questi moniti, di questi appelli lanciati da diversi leader, questa volta è il turno del Vaticano, ma negli ultimi giorni no, la parola chiave è cambio di passo, cambio d'atteggiamento, perché prima Biden e poi a ruota diversi paesi occidentali. Ieri è stato il turno anche di Macron, hanno provato timidamente a dire a Israele che forse quello che sta avvenendo è leggermente sproporzionato rispetto anche alla narrazione che ha fatto il governo di Netanyahu. Dicevamo però che a queste dichiarazioni corrisponde molto 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 poco, corrisponde molto poco dal punto di vista concreto degli aiuti da militari e del sostegno incondizionato che comunque Israele riceve nonostante queste tiepide critiche, ma non interrompe neanche gli affari in corso in altri ambiti. E a questo proposito Alberto Negri ci racconta di una vicenda che negli ultime settimane si è fatta strada sui giornali italiani, che è quella dei giacimenti di gas a largo di Gaza, che coinvolge direttamente l'ENI. Ieri è stato il turno del question time al Parlamento su questo argomento, che ha coinvolto il ministro Tajani, che Alberto Negri ci dice che su questa vicenda si è arrampicato sugli specchi. Non si sa se ridere o piangere, leggendo la risposta del ministro degli Esteri all'interrogazione di venerdì di Verdi e Sinistra sull'appalto per lo sfruttamento del gas offshore palestinese nelle acque di pertinenza della striscia di Gaza. Questo è il pezzo che inizia in prima pagina del manifesto e che continua poi all'interno raccontandoci che un appalto da parte di Israele a un consorzio di cui fa parte l'ENI, società a maggioranza governativa. Il ministro Tajani si arrampica sugli specchi, dice che non c'è sfruttamento delle risorse palestinesi, lo sfruttamento del giacimento non c'è ancora, semplicemente perché non è iniziato e deve terminare la fase esplorativa. Siamo ai giochi di parole che non fanno certo onore a un governo che al vertice con l'Africa sul piano Mattei si è vantato di non fare capitalismo predatorio. Questo è peggio, è capitalismo neocoloniale per il solo fatto che Israele assegna le concessioni sul gas su porti di mare che non le appartengono. Qui si ruba e basta. Questo insomma è il pezzo di Alberto Negri, che poi ricostruisce anche la querela dal punto di vista del diritto internazionale in corso con diverse ONG palestinesi che hanno diffidato l'ENI stessa, il governo italiano, a perseguire questo scopo. Ma ci sembrava, al netto di una vicenda molto specifica, comunque una indicazione abbastanza concreta di come, dietro ai moniti che in queste ore affollano le pagine dei giornali, i governi occidentali continuano non solo la collaborazione attiva all'apartheid e al genocidio israeliano, ma anche a lucrare e a immaginare affari su questo.
Sì, questo è un dato che ritorna, cioè come comunque le dichiarazioni insomma appunto magari di esponenti politici, più o meno politici, del Vaticano, di quello che è, comunque in realtà contano ben poco. Ritorna perché comunque dall'inizio di questo scontro che anche insomma tanti esponenti politici si sono espressi. Penso ad esempio a, secondo me l'esempio un po' più emblematico è Biden, che comunque ha più ripresa a singhiozzi, però a volte è stato insomma non proprio come dire, si è espresso appunto a volte anche in maniera un po' critica dell'operazione di Netanyahu. Insomma non gli ha dato sempre il supporto proprio 100% a parole, intendo chiaramente, e quanto questa cosa appunto ha contato evidentemente poco.
Sì, quello è stato un caso secondo me molto eloquente, no? Perché la mattina, mi pare 4-5 giorni fa, Biden ha fatto quelle dichiarazioni chiedendo insomma ci fosse una proporzionalità, dicendo che si stava esagerando a Gaza. Il pomeriggio sono usciti video di Mike Pompeo, che è il direttore generale della CIA, nonché segretario di Stato americano, che ballava alla base in cui si vanno a riposare i soldati di rientro dall'offensiva di Gaza dell'IDF, no? Cioè proprio a dimostrare che poi gli apparati militari si muovono completamente indipendentemente da queste dichiarazioni di facciata.
Perde proprio i binari, certo. Io passerei, a proposito di guerra e geopolitica, passerei a leggere un'intervista che viene fatta, e rimango sempre sul Fatto Quotidiano, oggi sono affezionato, un'intervista che viene fatta a Lucio Carracciolo, che è il direttore della rivista italiana di geopolitica Limes. Ecco perché stiamo perdendo la guerra. Vi leggerei appunto alcune di queste domande, le sue risposte, visto che comunque è una rivista molto molto seguita e anche appunto comunque abbastanza emblematica poi dei tempi che corrono e anche della politica interna. Da sabato 10 febbraio è in edicola il numero di Limes intitolato Stiamo perdendo la guerra, tesi di Lucio Carracciolo. Quale guerra stiamo perdendo? perdendo. Gli italiani non sono coscienti di essere finiti in guerra. Questo perché si pensa alla guerra come un combattimento di trincea in cui essere coinvolti in realtà, noi siamo dentro la guerra grande, virgolettato guerra grande, che si sta combattendo sia in Ucraina sia in Medio Oriente. Cos'è la guerra grande? Guerra grande è un modo abbastanza banale per dire che la competizione tra USA, Cina e Russia si svolge in un quadro globale fatto di guerre calde come quella in Ucraina e Medio Oriente o altre guerre a bassa intensità come nell'Indo-Pacifico. E perché stiamo perdendo? Basta mettere in fila tutti gli effetti di questa guerra globale, a cominciare dall'effetto economico negativo derivato dalla perdita del gas russo, parzialmente compensata dal gas algerino e dalla perdita dei mercati a seguito delle sanzioni. Soprattutto si è ricreata una demarcazione nel cuore d'Europa che più che una cortina di ferro è una cortina di acciaio che dividerà per un tempo indefinito la Russia dal resto d'Europa, rappresentando una minaccia permanente alla nostra sicurezza. Assistiamo poi a un disimpegno graduale degli USA dall'Europa che, al di là di Trump, è un dato strutturale. Non è solo la minaccia di Trump di abbandonare la NATO a rappresentare una novità? C'è una tendenza più ampia? Trump non ha inventato nulla, da tempo era visibile che gli americani non vogliono più occuparsi di tutto il mondo, tantomeno dell'Europa. Questa tendenza si scontra con interessi economici importanti, non è semplice ritirarsi quando sei il numero uno. Ed è questo a spiegare la tensione all'interno degli apparati statunitensi che non hanno il supporto di una presidenza abile e autorevole in grado da fare da da mediazione, e non l'avranno nemmeno con Trump. Essendo la nostra sicurezza affidata all'ombrello USA, questo pone un notevole dilemma. E prosegue ancora l'intervista e si comincia anche a spostare sul Medio Oriente. Vede un'Italia in balia degli eventi? I fronti di sicurezza si moltiplicano se pensiamo alla penetrazione russa nel Mediterraneo con quel che ne consegue per la nostra sicurezza sulle reti di comunicazione o di trasporto del gas marittimo. Abbiamo poi perso sempre più la nostra area di sicurezza tra i Balcani e il Nord Africa. Tutto quello che si trova intorno a noi è in fibrillazione, come dimostra la situazione del Mar Rosso. Non è un aspetto secondario, se si chiude il Mediterraneo siamo nei guai. In questo quadro si inserisce il conflitto israelo-palestinese. La frattura tra Israele e il resto dell'Occidente non è mai stata così grande. E al di là dell'esito di questa guerra, le conseguenze saranno di lungo periodo anche per gli ebrei della diaspora. Vedo infatti un ritorno della bestia antisemita. Ciò detto, Israele sta conducendo una guerra anche contro se stessa. Il giornalista gli chiede perché contro se stessa, perché non ha un obiettivo definito o raggiungibile, in quanto liquidare Hamas non è ottenibile. Questo tipo di guerre rafforzano i terroristi. Inoltre preoccupa che si sia formata un'opinione, oltre la destra israeliana classica, che immagina di risolvere la questione palestinese con l'espulsione non solo da Gaza ma anche dalla Cisgiordania. Continua dicendo che Israele rischia di lacerarsi. Sarebbe stupido affermare che non si può criticare Israele, ma non riesco a vedere un'azione razionale. Vede un ruolo crescente della Germania. La Germania sta perdendo la guerra ancora più di noi e questo influirà sulla nostra manifattura. Quel paese ha una scarsa capacità di adattamento quando entra in crisi, non a caso assiste a un ritorno esplicito del nazionalismo sia con la FD a destra sia con il movimento di Sara e Wagenknecht, che tende a dividere la Germania dell'Ovest dalla ex DDR. Spero di averlo pronunciato bene, ma sicuramente non è così. Comunque, in conclusione vi leggo le ultime due domande. In un quadro del genere, quale dovrebbe essere la politica internazionale italiana? Innanzitutto assumere coscienza della realtà e della responsabilità che questo impone. Nell'editoriale di Limes propongo la necessità di un patto bilaterale speciale ufficiale con gli USA. Siamo ancora legati a loro da accordi segreti per la sicurezza che risalgono alla seconda guerra mondiale. Dovremmo stipularne di nuovi un trattato bilaterale Italia-USA, scambiando la loro necessità di ritirarsi da alcune zone per assumere un ruolo con il loro sostegno. L'ultima domanda: non dovrebbe essere un compito dell'Europa? Non riesco a immaginarlo, sarebbe meglio riportare i piedi per terra e rendersi conto che questa Europa persegue interessi diversi che non si riescono a comporre, soprattutto a 27. Questa è l'intervista a Lucio Carracciolo che trovate a pagina 4 e 5 del Fatto Quotidiano. Io non so se dall'altra parte tu c'hai da aggiungere qualcosa, da leggere qualche cosa, se no ci prendiamo un momento di pausa e torniamo in voce.
Thank you.
87.9, sono le 9.10. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chiunque privato o privata della propria libertà. Questa è la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Proseguiamo allora nella lettura dei giornali. Abbiamo dato un occhio, insomma, abbiamo dedicato la prima parte a quanto sta accadendo a Gaza e anche un po' a come si, insomma, gli scontri istituzionali che ne conseguono. Dedichiamo invece quest'altra parte a partire dal caso di Ilaria Salis e non solo, insomma, anche tutti gli altri, tutte le altre compagne e compagne. Allora, intanto riportiamo questa notizia che i giudici ungheresi hanno anticipato dal 24 maggio al 28 marzo la ripresa del processo a Ilaria, che però lo stesso giorno ci sarà anche il processo, l'udienza per Gabriele, per l'estradizione sempre. Si sono espressi due giorni fa, oggi è giovedì, si sono espressi martedì riguardo Gabriele, momentaneamente hanno rifiutato l'estradizione, rimane però ai domiciliari, hanno richiesto delle nuove documentazioni da parte dell'Ungheria e anche la possibilità di scontare non la pena, come si dice, insomma, nell'attesa della pena, di, insomma, un'alternativa al carcere. E comunque ci si riesprimerà, quindi, in attesa che l'Ungheria valuti queste possibilità, il 28 marzo per Gabriele, ma l'udienza è anticipata al 28 marzo anche per Ilaria Salis. Se ne parla a pagina 8 del Messaggero. Seconda udienza anticipata di quasi 60 giorni dal 24 maggio al 28 marzo. Ilaria Salis è reclusa in Ungheria dall'11 febbraio 2023 per 9 mesi nel silenzio in condizioni degradanti. Ora viene trattata meglio per comunicare con l'esterno, studiare gli atti e ha anche un phon per asciugare i capelli. I legali della maestra di Monza hanno chiesto gli arresti domiciliari in Ungheria e il lavoro dei canali diplomatici ha dato un primo risultato. Virgolettato, credo che l'Ungheria, i giudici ungheresi abbiano ascoltato le nostre parole e ritenuto ragionevole quel che noi dicevamo. Anticipando l'udienza a marzo si accelerano i tempi ed è un dato positivo. Un risultato di questo governo, afferma così il ministro degli esteri Antonio Tajani. Ancora avanti, quando tornerà in aula Salis, accusata di partecipazione a organizzazione politica e criminale e dell'aggressione di 3 manifestanti di estrema destra alla vigilia del giorno dell'onore, vedrà sfilare davanti alla corte i testimoni dell'accusa e ascolterà l'esposizione delle prove raccolte a suo carico. Entro fine mese i difensori presenteranno la richiesta di attenuazione della misura cautelare e Tajani esclude che il governo possa mettere a disposizione l'ambasciata per il trasferimento dell'imputata. Virgolettato, offrirla non aumenta di per sé la probabilità che l'istanza dei domiciliari venga accolta, perché equivarrebbe di fatto alla concessione diretta dei domiciliari in Italia, considerando che in base agli accordi internazionali le ambasciate sono inviolabili. Chiuso il virgolettato. E questo è quello appunto che rimarca Tajani. Ma per il ministro della giustizia Nordio l'iniziativa degli avvocati dell'imputata è tardiva. I familiari di Salis, sostiene, purtroppo hanno perso un anno. Se avessero chiesto da subito gli arresti domiciliari in Ungheria, tutto questo forse non sarebbe accaduto. È un grande risultato che si siano convinti. Chiuso anche qui le virgolette. Se il giudice ungherese li concedesse sarebbe un successo, aggiunge. Speriamo poi di poter operare sulle convenzioni. I nostri accordi prevedono che una volta cessata la detenzione carceraria, allora può scattare la norma di accordo internazionale secondo cui si può chiedere che i domiciliari vengano scontati in Italia. Il Guardasigilli rinnova tutta la solidarietà, ma la sua analisi del caso indigna Roberto Salis, il padre di Ilaria. Finora la donna si è apposta ai domiciliari anche perché, spiega, in Ungheria tale misura vale un quinto sul calcolo della pena da scontare dopo l'eventuale condanna. In pratica 5 giorni ai domiciliari equivalgono a un giorno in carcere. Il ministro non è informato dei fatti, la replica di Roberto Salis. Preferisco avere un atteggiamento diverso da lui, chiedo di controllare bene i fatti e di controllare certe dichiarazioni che su mia moglie sono state devastanti. Mi aspetto un atteggiamento delle istituzioni conseguente al loro lavoro e non fare polemica con la famiglia. Insomma, poi l'articolo prosegue a pagina 8 del Messaggero. Insomma, c'è chiaramente uno scarico di responsabilità da parte delle istituzioni, così è stato fin dall'inizio, e così insomma continua abbastanza la linea del governo, che comunque prevederebbe un'assunzione di responsabilità non indifferente, che chiaramente non fanno per i buoni rapporti che hanno con l'Ungheria.
E continuiamo a parlare di detenzione, questa volta non di Ilaria e Gabriele, ma di quello che succede nelle nostre galere. Lo facciamo andando a leggere un pezzo di Leonora Martini sul Manifesto di oggi, che racconta un suicidio ogni 60 ore, già 20 da inizio anno nelle carceri italiane. È uno stillicidio, un suicidio ogni 60 ore nelle carceri italiane. Da ultimo, in 24 ore, si sono tolti la vita a 2 detenuti. Martedì sera a Pisa, una persona sottoposta al regime di semilibertà, e ieri mattina a Lecce, un detenuto dell'alta sicurezza. E siamo a 19 dall'inizio dell'anno, 20 se si considera un recluso nel penitenziario di Rieti, che a gennaio si è spento in ospedale dopo un lungo sciopero della fame per protesta. È come se in Italia si contassero in un anno 20.000 suicidi anziché 600 errotti conteggiati nelle statistiche. Dopo i 12 suicidi di gennaio sono già 7 quelli avvenuti a febbraio. Nel 2022, quando a fine anno i suicidi furono 85, arrivati a questo punto dell'anno erano stati 11. Riassume così Patrizio Connella, presidente dell'associazione Anticone, che lancia l'allarme. Nel 2024 registriamo un suicidio ogni 2 giorni e mezzo. Se continuasse così, a fine anno avremo circa 150 persone che si saranno tolte la vita. Se una cittadina di 60.000 abitanti avesse avuto 18 suicidi in 45 giorni, non si parlerebbe di altro. Il governo avrebbe già mobilitato attenzione e risorse. Sul carcere, invece, denuncia Connella, assistiamo ad un immobilismo preoccupante. Eppure, spiega il presidente Antigone, ci sono misure che potrebbero alleviare subito la morsa di chi è recluso e si sente isolato e abbandonato dal mondo. Ancora una volta chiediamo interventi urgenti e immediati per ridurre il peso della popolazione detenuta negli istituti, garantire una maggiore apertura delle carceri e garantire una presenza di personale in linea con le esigenze. Anche i sindacati penitenziari lanciano l'allarme, ripropongono la propria ricetta. Sono gli ultimi 2 morti per impiccamento, sarebbe forse il caso di dire per impiccagione, nelle nostre carceri, che continuano così. Che continuando così rischiano di diventare veri e propri mattatoi, afferma Gennarino De Fazio, segretario generale dell'UIRPA Polizia Penitenziaria, che dichiara al governo Meloni un decreto carceri prevedendo assunzioni straordinarie accelerate del corpo di polizia penitenziaria e provvedimenti deflattivi della densità detentiva, che attraverso una gestione esclusivamente sanitaria dei ristretti malati di mente e percorsi alternativi per i tossicodipendenti. Di tutt'altro avviso Don Gino Rigoldi, storico cappellano del carcere minorile Cesare Baccheria di Milano, bisogna togliere la circolare sui circuiti di media sicurezza, che dice che un detenuto, quando non ha attività da fare, passa 22 ore in cella, fa nulla per 22 ore tutti i giorni della settimana. È una maniera per far impazzire la gente, per moltiplicare le disperazioni. Questo è il pezzo che trovate sul Manifesto di oggi. In realtà, al netto delle dichiarazioni del cappellone del carcere, dei sindacati di polizia di Connella, qua è abbastanza evidente che non c'è una maniera umana di interpretare il carcere. I suicidi, i numeri agghiaccianti che vengono riportati in questi articoli sono solo la punta dell'iceberg di una tortura vera e propria che viene inflitta a oltre 60.000 persone in questo paese.
E a proposito di umanità e garantismo, io mi sposterei a un'altra vicenda che in questo momento occupa gli studenti liceali di Milano, ma che anche da questi microfoni abbiamo seguito, lo trovate anche nelle puntate dell'Ora di Buco, trasmissione del martedì sera, e la repressione comunque abbastanza dura e insomma forse sconvolgente, insomma anche per i meno ingenui direi, non lo so, e comunque nei confronti di chi ha occupato i licei quest'autunno, c'è stata una reazione molto dura e forte da parte delle, insomma, dei consigli di istituto. Siamo a pagina 6 del manifesto. Occupazione al liceo Severi, si indaga per invasione e danni. La procura di Milano segue la dottrina Valditara, dura repressione degli studenti medi. Cominciano a vedersi gli effetti della criminalizzazione del dissenso studentesco perseguito con ostinazione dal ministro leghista dell'istruzione Valditara. Io parlerei del dissenso in generale, e che si riflette anche poi sugli studenti e sulle studenti. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta al momento a carico di ignoti per il reato di invasione di edificio e danneggiamento riguardo all'occupazione di fine gennaio del liceo milanese Severi e Correnti. I consistenti danni che aveva riportato la scuola, valutati in circa 70.000 euro, l'avevano resa un set appetibile per la propaganda del ministro, che proprio lì, durante la visita a sorpresa di lunedì scorso, aveva annunciato la sua proposta di bocciare chiunque occupi la propria scuola. Intanto nell'istituto sono cominciate le audizioni sul modello inaugurato il mese scorso a Roma del liceo Virgilio per una cinquantina di studenti, riconosciuti da docenti nelle foto e nei video dell'occupazione. Seguendo la dottrina Valditara sarebbero colpevoli a prescindere. Qui c'è un virgolettato: stiamo studiando che norma, una norma per far sì che chi occupa, se non dimostra di non essere coinvolto nei fatti, risponde civilmente dei danni. È una presunzione che solo dimostrando di essere del tutto estraneo uno può vincere, cioè che è praticamente anche l'opposto di come dovrebbe funzionare la giurisprudenza. Tu, al massimo, loro dovrebbero dimostrare che tu sei colpevole di aver commesso qualche cosa, non tu che sei estraneo completamente ai fatti, quindi cioè, si parte comunque da un principio quindi di colpevolezza, e tu che ti devi assolvere. Per questo comunque secondo me rientra in un quadro di repressione, di stretta autoritaria, di sgretolamento del garantismo più ampio, e fa il insomma fa il paio con quello che si leggeva anche in apertura di questa rassegna stampa e della insomma della stretta delle piazze, della volontà ad esempio di negare le piazze pro Palestina e quindi insomma la possibilità di protesta. Mi sembra che rientri un po' tutto in un clima comune, anche come si leggeva poc'anzi poi delle condizioni delle carceri e di quanto appunto questo governo, questo Stato ci tiene alle carceri. Siamo ancora a pagina 6 del manifesto. Il ministro, con una mossa politica senza precedenti, ostacola e vieta la presa d'iniziativa e il dissenso, hanno detto. Gli studenti e le studentesse hanno riconosciuto che la protesta non ha avuto un andamento positivo. I 3 giorni di occupazione sono terminati come nessuno di noi voleva, ma denunciano le risposte repressive e gli intenti provocatori delle istituzioni scolastiche e statali. Questi ultimi giorni ci hanno ricordato di vivere in un clima che, a scuola come fuori, tende a isolare chi lotta. Si urla allo scandalo, si crea un mostro, lo si sbatte sulla prima pagina per una settimana e poi lo si reprime. Quanto ai danni, anche in questo caso è difficile stabilire quali siano stati causati dall'occupazione e quali fossero pregressi, e su questo punto i collettivi attaccano la stampa accusandola di aver ribaltato il senso della pratica di occupazione attraverso fotografie fuorvianti. le vagonate, virgolettato, le vagonate di merda che i media hanno gettato su questi abbagli di lotta ci fanno credere che chi decide di occupare potrebbe essere presto represso con più forza. Anche la FIGC-CGIL milanese ha preso posizione parlando di bullismo istituzionale da parte del ministro e condannando senza esitazione e questo modello che fa male agli studenti e colpisce i diritti di tutti i lavoratori delle scuole. E ancora verso, saltiamo un pezzo e andiamo in conclusione. A Roma e Milano ieri mattina, vicino al Severi Correnti, sono apparsi due murales raffiguranti ragazzi in carrozzina con il cartello "Il futuro siamo noi", di fronte a uno schieramento di agenti in antisommossa. L'opera di Cristina Donati Meyer si intitola "Generazione di manganellati e bocciati". Volevo evidenziare, ha detto l'artista, i più pesi e più misure adottati dalla maggioranza di destra, ai trattori, alle rivendicazioni corporative, i tappeti rossi, mentre ai giovani che protestavano per la difesa del clima e agli studenti che osano occupare si riservano carcere e repressione. Io con questo insomma concluderei questa parte, mi prenderei un momento di pausa, appunto non in questa pagina 6, poi se ne riportano altri di questi episodi che comunque restituiscono sempre il quadro. Ad esempio c'è un articolo, "Tim, il governo cancella il contratto di espansione", oppure sotto "Operai Siccoba spicchiati alla Gitre". Io mi fermerei e poi magari torniamo in voce, che dici?
In diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, quando siamo verso la conclusione di questa rassegna stampa, diamo uno sguardo alle cronache dei quotidiani che riguardano la nostra città. Partiamo dal Messaggero, che oggi titola con un'inchiesta "Niente male, più seguaci dell'occulto e allarme. L'osservatorio della diocesi aumenta del 60%, partecipano persone depresse e in crisi. Dal Nomentano all'Eur, quali sono i luoghi preferiti da chi organizza i riti esoterici?" E c'è proprio poi a pagina 2 e 3 due pagine dedicate con tanto di mappa dei riti esoterici, i luoghi di raduno dei satanisti, con foto di altare a Satana, insomma, per chi fosse interessato al tema. Oggi un'importante inchiesta del Messaggero cofirmata con la diocesi di Roma sul rischio satanismo. Ma al netto di queste vicende folcloristiche, noi ci andiamo a vedere invece un approfondimento su quello che riguarda le linee pendolari che servono Roma, perché è uscito ieri il rapporto Pendolaria di Legambiente, che è il rapporto annuale che fa il punto su qual è la situazione del trasporto pubblico locale, soprattutto per quello che riguarda la scala provinciale e regionale nel nostro paese. È un rapporto che trova spazio anche sul Manifesto di oggi, gli dedica un paginone che fa il punto di una media di invecchiamento dei mezzi su rotaia di circa 15 anni, quindi molto molto vecchi. In parte il motivo è questo dei continui disagi per chi è costretto a fruirne. Tra l'altro, un rapporto che fa anche il conto della sproporzione tra gli investimenti in grandi opere e degli investimenti invece nella manutenzione e nell'ammodernamento delle linee pendolari esistenti. Il Messaggero ci racconta nello specifico della Roma Lido, che forse delle linee pendolari è la più travagliata, tanto che ci dice il quotidiano edito da Caltagirone che la Roma Lido è la peggiore d'Italia, drastico calo degli utenti. La Roma Lido da anni croce di migliaia di pendolari della capitale, alla linea ferroviaria peggiore d'Italia, seguita a ruota dalla Roma Nord, quella che parte da Piazzale Flaminio per arrivare a Viterbo. Lo sostiene il rapporto pendolare 2024 presentato ieri a Legambiente, che valuta qualità e quantità del trasporto su ferro. Sono chiarissimi gli scarsi investimenti regionali, le differenze clamorose per la qualità di viaggio su mezzi Trenitalia e Cotral, i picchi di disservizio infernali su treni romani verso Ostia e verso Nord. Questo è il commento di Roberto Scacchi, presidente delle Legambiente Lazio, un divario che l'associazione attribuisce in buona parte alla condizione dei mezzi utilizzati a partire dagli anni di servizio medio che hanno sulle spalle. Secondo il report, Lazio è la seconda regione per offerta totale di treni, con 1521 al giorno, di cui 961 di Trenitalia, 560 di ATAC e Cotral, ma l'età media dei convogli, con 17,8 anni, è solo lievemente superiore rispetto alla media nazionale di 15,8 anni. Secondo Legambiente c'è una notevole differenza tra la flotta di Trenitalia, con una media di 13 anni, e quella di Cotral ATAC, con 32,5 anni di media, la peggiore a livello nazionale. Questo, insomma, sono alcuni numeri del rapporto di Legambiente che non fanno che certificare quello che anche dai microfoni di questa radio raccontiamo quotidianamente rispetto all'inferno, all'odissea quotidiana, per riprendere il nome di un blog che spesso è il nostro ospite nei microfoni di Onda Rossa, che riguarda i pendolari e le pendolari nella nostra città. Altra notizia degna di rilievo che trova spazio oggi sul Messaggero è quella che riguarda l'accordo sul debito del Comune di Roma. Una vicenda abbastanza lunga, ormai sono quasi 16 anni, si è iniziato nel 2009 con la costituzione di una bad company durante l'amministrazione Alemanno, che aveva di fatto stralciato 12,9 miliardi di euro di debito. Ieri all'interno del milleproroghe è stato inserito un emendamento che ha di fatto chiuso la vicenda di questa bad company, congelando una parte del debito, imponendo che soprattutto per quello che riguarda i passivi non esigiti, come si dice, non rivendicati, diciamo così, non è il termine tecnico ma è quello che sappiamo pronunciare, ci sarà una pubblicazione sull'albo pretorio nei prossimi giorni, e quindi se saranno rivendicati in un tempo certo verranno in qualche maniera iscritti nuovamente nel monte dei passivi, altrimenti verranno completamente stralciati. È una vicenda su cui oggi c'è particolare entusiasmo, perché ovviamente dà un minimo di margine di manovra all'amministrazione capitolina in termini di bilancio, e potrebbe avere delle ricadute anche dal punto di vista fiscale per la prossima annualità. In particolare, la gestione separata andava a gravare sull'IRPEF con l'addizionale più alta d'Italia che riguardava i residenti del Comune di Roma, un'addizionale IRPEF allo 0,9%, e poi su una tassa, un'extra tassa sui trasporti aeroportuali, per cui la speranza, almeno l'ambizione di chi governa questa città, è avere una parte qualche margine in più per poter spendere, e dall'altra di allentare la pressione fiscale sui residenti e le residenti. In realtà ci teniamo a sottolineare che per l'ennesima volta si interviene sulla questione senza rimuovere le cause strutturali che hanno provocato l'indebitamento del Comune di Roma. Ci sono sicuramente alcune vicende molto specifiche su cui si interviene, ad esempio quelle degli espropri, in particolare quelle degli espropri delle Olimpiadi del 60, che ci trasciniamo ormai da 65 anni, ma c'è una definizione invece del problema che è legata ai trasferimenti dallo Stato centrale alle amministrazioni locali, un meccanismo per cui da una parte il patto di stabilità interna e dall'altra il federalismo iniziato con la riforma del titolo V della Costituzione fanno sì che gli enti locali siano in una condizione di sottofinanziamento e l'equiparazione dei servizi pubblici a servizi di mercato fa sì che c'è un disavanzo strutturale, pensate alla condizione di ATAC e AMA che è tutt'altro che risanata, diciamo che fa il paio questo articolo sul debito del Comune di Roma e sarebbe risolto con il rapporto pendolare a rete cambiante che abbiamo letto poco fa, che ci ricorda invece qual è la situazione dei servizi urbani a Roma.
A proposito di mobilità, vi riporto solo questo dalle cronache romane della Repubblica, che sta in prima pagina: taxi a Fiumicino, far west sulle regole, le proteste dei sindacati hanno bloccato l'ordinanza dell'ENAC che impedisce ai conducenti di scegliere le corse più remunerative. E i lavoratori hanno protestato, i sindacati con loro, anche il primo cittadino di Fiumicino, Mario Baccini, è sceso in campo. E così l'ordinanza proposta dall'ENAC per regolamentare il lavoro dei tassisti è stata sospesa e a giorni si attendono novità. Appunto, il sindaco, c'è un'intervista al sindaco Baccini sulla Repubblica, pagina 2 e 3, garantire parità di diritti a tutti gli autisti. E io poi su questo mi fermerei, non parlerei di sport, no?
Assolutamente no, anche perché già ci raggiungono messaggi di redattori sì, della parte sbagliata della storia.
Sì, che stanno poi anche da altre parti d'Europa, insomma. Lascerei perdere e io direi che queste voci vi lasciano, vi salutano. Salutano chiunque è privato o privata della propria libertà, però la radio in realtà continuerà a parlare. Ci saranno spazi redazionali a partire dalle 10 di questa mattina e vi rinnovo anche gli appuntamenti di oggi. Non so se vuoi cantare nell'attesa.
No, mi piace lasciare questo silenzio di suspense.
Appuntamenti di oggi alle ore 15:45 davanti all'assessorato alla cultura, stiamo parlando degli appuntamenti per i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo, e alle ore 15:45 davanti all'assessorato alla cultura, dalle ore 16:30 davanti al Teatro Argentina e poi vi ricordo l'appuntamento alle ore 18 davanti alla sede di Repubblica. E appuntamento davanti alla sede di Repubblica, presidio alle ore 18:30 e vogliamo la verità, la falsa informazione dei media è complice del genocidio in corso, Free Palestine, presso la sede di Repubblica in via Cristoforo Colombo 90. E allora io con questo vi lascio e auguriamo una buona giornata a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.